Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla puntata odierna di Mille Voci. Ci occuperemo di guerre, di profughi e di disperati con i racconti di tre inviate. Cosa significa raccontare una guerra come giornalista sul fronte? Questa è la domanda sulla quale ruoteranno i nostri, soprattutto i contributi delle nostre ospiti, e cosa implica anche il doversi confrontare con drammi umanitari in contesti spesso raccapriccianti. Un conto è la tremenda e cruda realtà di un conflitto ed un altro è la narrazione, credo, di una tragedia che viene prima filtrata emotivamente con le nostre emozioni, con le emozioni di chi è lì e soprattutto appunto con le emozioni di chi ha il compito di spiegarla con parole e con immagini all'opinione pubblica. E poi queste spiegazioni vengono percepite da chi vuole informarsi, lontano però dai teatri dei conflitti e delle crisi. Pensiamo a quanto sta succedendo in Siria, dove vi sono oltre 130.000 disperati in fuga e dove nei campi profughi la situazione è sull'orlo del collasso. Vi sono poi le diverse comunità in lotta tra loro e delle divisioni interne che non aiutano a fare chiarezza, e quindi difficile dividere i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Bisogna innanzitutto capire cosa sta succedendo e perché e come anche, e poi gli inviati devono confrontarsi e rapportarsi con le persone coinvolte da una guerra o da guerre, esseri umani stremati da condizioni di vita insopportabili e ingestibili. Allora stamattina abbiamo scelto di sentire tre inviate da fronti caldi che ci raccontano la loro esperienza. Sono tre testimonianze, credo, forti di tre coraggiose donne che ci aiutano a capire qual è la realtà di contesti e di zone dove i diritti umani sono spesso violati. Abbiamo in studio con noi la collega di Falò, il nostro magazine di approfondimento, in onda il giovedì sera sulla 1, Falò dunque, con Anna Bernasconi, che è stata inviata in Siria, nel nord della Siria, si è recata recentemente nei campi di prigionia che ospitano donne e bambini dell'ISIS. Anna, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Abbiamo visto il tuo servizio e il tuo documentario giovedì 3 ottobre, appunto a Falò, gli svizzeri della Jihad. Tu sei stata in questi campi di prigionia e credo che andare in un campo di prigionia è un'esperienza forte che lascia il segno.
Sì, certo, certamente. Io appunto mi sono occupata di un'inchiesta, di un reportage sui jihadisti, quindi sui prigionieri dell'ISIS che sono stati catturati in seguito alla caduta dello Stato Islamico e sono stati combattuti sul terreno dalla coalizione a maggioranza curda, e al quale poi la coalizione internazionale e gli Stati Uniti in particolare hanno offerto un supporto aereo, ma di base sul terreno sono stati combattuti dai curdi che al momento in cui io sono stata nella Siria del Nord erano e sono tuttora i responsabili dei campi di questi campi di prigionia, e si parla di campi di prigionia con un numero elevatissimo di persone, il più grande che ospita donne minori dell'ISIS, solo per fare un esempio, si parla di quasi 80.000 persone, e la maggior parte delle quali sono arrivate nei campi di prigionia in seguito all'ultima caduta, la caduta dell'ultima roccaforte dello Stato Islamico a Baghouz nel marzo di quest'anno, che ha portato quasi 60.000 prigionieri. Ecco, lì le donne e gli uomini sono divisi, gli uomini si trovano in prigioni di massima sicurezza, delle vere e proprie carceri, donne e minori invece si trovano in questi grandissimi campi di prigionia, sostanzialmente delle tendopoli da cui chiaramente non si può uscire. E la gestione di questi campi di prigionia è estremamente difficile, e quando io mi sono recata sul posto era già al collasso, quindi già le milizie curde non riuscivano più a controllare a gestire questi prigionieri, o lo facevano con grande difficoltà e senza l'aiuto della comunità internazionale, diciamo.
E poi capita che in questi campi di prigionia ci sono addirittura delle situazioni in cui le donne e i bambini si organizzano tra di loro, insomma, con le loro leggi, con le loro abitudini, con quanto loro reputano giusto adottare.
Sì, all'interno dei campi, soprattutto del campo principale, si era creato un piccolo Stato islamico all'interno del campo, soprattutto ad opera delle donne straniere, quindi non siriane o non irachene, che sono separate, vivono in una recinzione separata proprio perché considerate le più radicalizzate, le più convinte, perché chi ha lasciato il proprio paese per raggiungere lo Stato islamico era chiaramente molto spesso più convinto dell'ideologia e quindi tenute separate perché considerate pericolose. Effettivamente i militari avevano molta difficoltà addirittura ad avere accesso a questa sezione del campo e le donne avevano restituito le regole dello Stato islamico, la Sharia e anche la polizia islamica. E per esempio quando io ero nel campo avevano ucciso una ragazzina con le pietre perché non indossava correttamente la divisa islamica, non indossava i guanti ed è stata uccisa e ci sono state diverse anche insurrezioni, attacchi ai militari e le stesse, questo creava una situazione di estremo pericolo anche per le donne che volevano abbandonare o anche solo lanciavano deboli segnali di volersi discostare dall'ideologia proprio perché le altre donne si rivalevano su di loro. Sì.
Ecco, le donne e i bambini da una parte, gli uomini dall'altra parte, non si sa nulla di questi uomini e nemmeno le loro donne e i loro bambini non sanno dove sono e cosa fanno.
No, sono stati separati e le mogli sono sempre alla ricerca di informazioni sui mariti. Infatti ricordo la prima volta che sono entrata nel campo questa quasi una ventina di donne che mi sono corse addosso urlando, non capivo bene che cosa volessero chiedere, in realtà avevano tutti in mano un fogliettino col numero il nome del marito per chiedere informazioni. Sì.
Tu sei entrata e ovviamente hai dovuto fare interviste, hai parlato con queste donne, hai dovuto girare delle immagini, il tuo rapporto con queste persone, come loro ti vedevano e come tu ti sei posta con loro, perché hai parlato prima di donne molto convinte dello Stato islamico e di certi modi di fare, di certi modi anche di agire, quindi ancora in sintonia, prigioniere comunque.
Certo, sicuramente. Allora, sicuramente sono rappresentati tutte le nuance, ecco, sono quelle dell'ISIS, ci sono quelle ancora molto convinte, quelle che in realtà poi hanno voglia di abbandonare, si sono pentite, hanno capito nel tempo. Ecco, con ognuna di loro credo che l'approccio, ma è forse l'approccio che utilizzo nel mio lavoro, è quello di pormi, una volta che sono al momento dell'intervista, di pormi senza pregiudizi rispetto alla persona che ho davanti, non pongo già delle etichette, voglio ascoltare quello che ha da dire, ecco, e voglio porre le giuste domande, voglio comprendere bene che cosa l'ha portata a una determinata scelta e così mi pongo. Anche lì avevo anche la fortuna, diciamo, di essere molto preparata, avevo tutta una serie di documenti, soprattutto sulle persone svizzere presenti nel campo, che quindi mi permettevano anche di arrivare a fare l'intervista, a poter porre le domande, ma sapere già alla base che cosa queste persone avevano fatto, in che cosa erano implicate.
E hanno parlato la ventina di svizzeri circa che sono presenti nel campo di prigionia?
Sì, una ventina, sono donne, bambini, prigioniere a cui non è stato possibile. Sì, nel caso
hai trovato disponibilità?
Al momento dell'intervista con le persone con le quali ho avuto modo, sono riuscita a ritrovare all'interno del campo, perché anche questa è una difficoltà, non è stato facile ritrovare in un campo così grande, risalire alle persone e permettere di rintracciarle e chiedere loro se volessero fare l'intervista. Quindi sì, al momento dell'intervista assolutamente c'era l'intervista. Forse più interessante è stata quella con la moglie dello svizzero e i suoi due figli nati in Siria. E certamente lei è ancora molto convinta, quindi alla domanda cosa pensi dello Stato islamico non rimpiango nulla di quello che è successo.
Questo è inquietante da un certo punto di vista. Ecco, ma più concretamente e più in dettaglio, chi sono questi jihadisti elvetici? Di che reti facevano parte? Mm-hmm. Che cosa li ha spinti a partire? Ricordiamo, sono partiti da Winterthur, da Ginevra, dai palazzi popolari, ma anche da certi quartieri borghesi. Stavano bene in Svizzera.
Assolutamente, diciamo che non c'è una regola,
che erano, tra
sono rappresentati.
Integrati, ecco.
Ma sicuramente.
E allora chi sono questi giovani? Perché sono per la maggior parte dei giovani che si sono uniti all'ISIS.
Sì, allora le persone detenute nel nord della Siria, due in particolare, hanno avuto svizzeri, cittadini svizzeri originari di famiglie svizzere, hanno avuto un ruolo molto importante all'interno dello Stato Islamico. Facevano parte dell'intelligence, se si può chiamare così, erano schedati, avevamo anche i documenti che potevano provare questo, e avevano anche dei legami col gruppo che poi è stato predisposto agli attentati in Europa. Per questo motivo avevamo anche la possibilità, attraverso i loro casi, di far emergere la problematica del fatto che noi avevamo dei prigionieri lì nel nord della Siria che non potevano essere giudicati né processati perché sono cittadini stranieri e il governo curdo non aveva l'autorità per farlo, nemmeno la possibilità per farlo. E quindi di base noi stiamo lasciando la Svizzera, ma anche tutti gli altri paesi, perché nessuno ha preso decisioni rispetto ai propri prigionieri, i propri cittadini prigionieri lì, di lasciare queste persone in un limbo giuridico. Da una parte, per me è molto importante, non sono giudicati, quindi non rispondono alle proprie colpe, dei crimini commessi, ma dall'altra parte anche non essendo giudicati, non essendo posti sotto processo, vanno a perdersi tutte quelle informazioni che potrebbero essere importantissime rispetto alla rete di cui facevano parte.
Ma loro si aspettano un processo?
Adesso chiaramente con l'attacco della Turchia tutti gli scenari si aprono, non si sa cosa potrebbe succedere. No, al momento appunto sapevano bene di essere in un limbo, sicuramente erano anche consapevoli che essere fatti prigionieri dalla coalizione a maggioranza curda prevedeva anche il rispetto dei diritti umani, perché questo loro fanno, non prevedono la pena di morte, quindi sapevano di essere sicuramente incarcerati, ma che i loro diritti umani sarebbero stati rispettati.
Comunque rispettati. Alcuni si dicono pentiti e si sono detti pentiti, poi nel documentario che tu hai realizzato escono queste interviste, chiaramente si sente, si capisce poi anche lo stato d'animo di queste persone. Altri però invece sembrano aver mantenuto dei legami ancora molto stretti, molto forti con gli ambienti più radicalizzati dell'ISIS.
Assolutamente, lì sono rappresentati
entrambe.
C'è
ancora la convinzione, la determinazione di comunque star facendo qualcosa di giusto.
Assolutamente,
di buono, di giusto.
E questo in realtà crea il grandissimo pericolo di questo assedio da parte di questa offensiva turca, di questa situazione che è assolutamente
in divenire,
ma proprio per il fatto che dalle prigioni ci sono i curdi non possono più garantire la sicurezza delle prigioni, ma in questo momento assolutamente.
Quindi rispetto a quando tu sei stata qualche settimana fa, oggi la situazione è sicuramente peggiore, sarà sicuramente più caotica.
Sicuramente caotica, ci sono già state delle fughe da un campo, sono fuggiti, il giorno stesso dell'annuncio di Trump di andare via con i propri uomini, appunto io ho ricevuto un video da parte delle persone delle milizie curde con cui sono ancora in contatto, e già lo stesso giorno dell'annuncio c'era stata una grande insurrezione in una prigione con i prigionieri appunto dell'ISIS che forzavano le celle
per scappare,
sì,
per fuggire. Bisogna dire che la maggior parte di questi svizzeri, tornando a chi è partito per aggregarsi e per andare con l'ISIS, la maggior parte dei familiari tende quasi a giustificare, a sminuire un po', ecco, il ruolo dei familiari. C'è invece chi ha detto chiaramente: una donna ti ha raccontato, ti ha spiegato, e è stata molto chiara lei, molto onesta.
Sì, in questo caso è la sorella di Damian, che è questo jihadista svizzero che ha avuto appunto un ruolo molto importante all'interno dello Stato Islamico, e ha avuto modo di parlare con la famiglia, con la sorella, e sicuramente è una donna che ha capito nel tempo il ruolo che ha avuto il proprio fratello, e lei stessa non l'ha difeso, ecco. Ma la battaglia che lei sta portando avanti io trovo che sia molto importante, perché e in questo caso ha sicuramente tutto sarà reso più difficile dalla situazione attuale nel nord della Siria. La sua battaglia era proprio quella di mettere in salvo i bambini che non hanno scelto, che subiscono le scelte dei genitori, che si trovano in una realtà e sono cresciuti in una realtà
senza aver deciso loro,
senza aver deciso, e la sua battaglia era proprio quella di tentare di riportare, almeno mettere in salvo perlomeno i bambini. E qui lì si è creato un legame forte, proprio perché entrando nel campo io ho ritrovato questi bambini, ritrovando la moglie, quindi che loro non sapevano dove si trovassero.
Tu prima dicevi, Anna, raccontavi che lo sguardo, ma è così, in effetti è corretto quanto tu dicevi, lo sguardo di un giornalista, di chi è inviato su un fronte di guerra, deve essere uno sguardo senza pregiudizi, e ti capisco, però è vero che sappiamo tutti quello che ha fatto l'ISIS e quello che fa l'ISIS. Noi occidentali sappiamo perfettamente quali sono i loro ideali, quali sono le loro, diciamo così, intenzioni. Non è evidente porsi completamente neutrali, anche intervistando queste persone.
Ma certo. Forse io non intendevo... è molto importante essere consapevoli di cosa è successo, e anche è stato, come dicevo, molto importante poter avere la documentazione di quello che queste persone avevano fatto. E
poi è chiaro, ci sono molte persone che sono lì perché non sanno nemmeno loro perché sono lì, ecco, hai parlato dei bambini,
c'è una nuance
completamente
assolutamente
senza
diversificata.
Colpe,
dico
senza
che al momento dell'intervista, al momento di essere occhi negli occhi con quella persona, a quel punto a me non interessano più i miei pensieri su quella persona, ma non gli pongo un'etichetta, ma ho interesse di capire profondamente le sue scelte, il suo vissuto, e che non vuol dire giustificare nella maniera più assoluta, ma ampliare la gamma di conoscenza, di profondità su quella persona, e permettergli di parlare, ecco, non arrivare già con la mia idea.
E per arrivare lì, per arrivare in un campo di prigionia, quanto ci è voluto a livello organizzativo? Quali precauzioni, quali, diciamo così, tappe, quale iter hai dovuto seguire?
È stato molto difficile, perché i campi di prigionia sono dei luoghi, appunto, c'erano state diverse insurrezioni, per un lungo periodo sono stati anche chiusi gli accessi perché era troppo pericoloso entrare, proprio perché i militari avevano questa difficoltà a gestire il
campo. Già loro,
i
militari curdi.
Sì, assolutamente, sì. E quindi è stato difficile per questo, ecco, trovare il momento giusto per entrare e trovare gli agganci e adattarsi a una realtà che cambiava molto velocemente, perché di ora in ora avevamo dei permessi, poi non li avevamo più, poi bisognava discuterne, ma proprio perché la situazione in sé cambiava molto velocemente.
Tu hai rischiato personalmente? Sei trovata di fronte o ti sei trovata coinvolta in situazioni di reale pericolo?
Beh, chiaramente era una situazione di tensione, ecco, non era ai tempi una zona di conflitto, quindi non era una zona considerata di guerra, ma chiaramente c'era una situazione di alta tensione nei campi, ma anche alta tensione all'interno del territorio del nord della Siria in generale, proprio perché si parla di un territorio schiacciato tra il regime di Assad da una parte, la Turchia che spingeva chiaramente per e i focolai dell'ISIS comunque, perché è vero, lo Stato Islamico si è detto, è stato sconfitto geograficamente, è stato sconfitto lo Stato autoproclamato, ma se vogliamo poi è semplicemente ritornato, l'organizzazione terroristica è semplicemente ritornata nella sua forma propria di organizzazione terroristica, che è quella di cellule sparse.
Difatti, c'è un'espressione che lo Stato islamico sopravvive o continua a sopravvivere con delle cellule dormienti.
Assolutamente dormienti, ora vediamo che non sono più dormienti, si sono ben svegliate.
Più sveglie oggi.
E la situazione è veramente drammatica.
E il tuo rapporto con, lo abbiamo già in parte raccontato e ben spiegato quello che è stato il tuo approccio, però tu come donna entri, hai a che fare sicuramente con dei colleghi uomini giornalisti, cosa ti chiedevano, cosa volevano sapere da te queste donne? Ti hanno fatto delle domande, erano curiose, ti hanno detto ma da dove vieni, perché sei qui?
Sì, assolutamente. Io non credo che ci sia un modo di essere donna, credo che ci sia il modo proprio, personale, mio, di Anna Bernasconi, che in questo caso chiaramente, soprattutto per il fatto che mi riferivo ad altre donne, è stato più facile per me entrare, anzi in determinate situazioni sono potuta entrare da sola e filmare, ho potuto filmare io solamente senza il collega uomo. È chiaro che si crea una relazione più aperta,
più diretta forse, più empatica.
Sì, questo nei confronti delle donne dell'ISIS sicuramente. Ho avuto modo anche di, per poter entrare nel campo, perché chiaramente non era facile, chiudevano gli accessi, avevamo molte restrizioni, sono entrata insieme a un'associazione di donne curde. Questo è stato in realtà un'occasione molto interessante, perché ho conosciuto queste donne e ognuna di loro aveva avuto delle perdite tra i propri familiari. Una in particolare, che era la persona tra l'altro da cui eravamo ospiti a casa, aveva perso la figlia di 26 anni incinta in un attentato terroristico dell'ISIS e loro hanno creato un'associazione e si recavano all'interno del campo per fare delle attività con le donne dell'ISIS e questo mi ha colpito tantissimo perché non era passato così tanto tempo, era passato molto poco tempo, quindi per rielaborare. Sì, e quando io gli ho chiesto ma per cosa vi spinge a fare questo, ognuna di voi ha perso un figlio, un marito in modi atroci, come fate a relazionarvi con queste donne dell'ISIS, offrirgli supporto psicologico, offrirgli un aiuto nei loro e la risposta è stata no more blood, non più sangue.
Basta.
E per noi è l'unico modo questo, avvicinarsi alle donne, capirle, eccetera. Ecco, quello che dico è che adesso il sangue è loro, è quello dei curdi e purtroppo questo approccio, questo esperimento dei curdi è destinato a finire, questo è un vero peccato.
E le tue emozioni? Sei riuscita a gestirle? Non ci sono stati momenti in cui ti sei un po' anche tu lasciata andare di fronte a certe storie di drammi, di tristezze, di tragedie immani?
Beh, le emozioni ci sono sempre,
cioè, inevitabilmente.
Però sei lì proprio per raccontarle.
E la scelta delle immagini? Che immagini hai privilegiato? Si privilegiano? Perché tu sei anche regista oltre che giornalista.
Sì, le immagini lì era tutto quello che avevamo.
Si cerca la sensazione, l'immagine che fa scalpore, che fa sensazione, o si cerca di avere un profilo più basso, più morbido?
Le immagini raccontano al pari dei contenuti, ecco, vanno di pari passo, per me questo è sempre importantissimo, quindi raccontiamo con i contenuti, con le parole, ma raccontiamo tantissimo anche con le immagini e quello è l'approccio, è questo. Non sempre, avevamo tantissime restrizioni, quindi è stato veramente un vero peccato a volte non poter girare
per motivi di ordine superiore.
Sì, 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 però col tempo appunto ho trovato delle situazioni, quella di entrare nel campo con le donne per esempio è stata una soluzione perché lì sono potuta restare diverso tempo all'interno del
come
campo,
donna,
poter filmare le donne e poter filmare le donne che addirittura poi si sono tolte il niqab piano piano eccetera.
Perché poi sono tutte coperte queste donne?
Sono tutte. tutte coperte, sì. Anche quelle che non vorrebbero esserlo, magari, perché vorrebbero discostarsi, come dicevo prima, non lo devono fare perché altrimenti rischierebbero veramente ritorsioni dalle altre donne.
La storia di Anna Bernasconi, inviata, giornalista e regista di Falò, inviata nel nord della Siria, dove è stata nei campi di prigionia che ospitano donne e bambini dell'ISIS. Una storia, lo avete sentito, forte, una testimonianza credo che meritava di essere spiegata anche ai nostri microfoni di Mille Voci da parte di colei che davvero ha potuto confrontarsi con delle situazioni, certo, che fanno riflettere, devono farci riflettere. Sicuramente anche il pubblico si sarà fatto un'idea di quanto ha detto Anna. Poi avremo altre due donne che ci racconteranno altre due esperienze, risentiremo ancora Anna, i suoi racconti. Intanto però un brano musicale, e ovviamente prima del brano musicale la possibilità di sentire i nostri soliti contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Hey yo, where can I go when all the roads I take they never lead me home? Hey yo, I miss you so. But I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I find love again, when I find love again, I'll be much better than the man I used to be. When I find love again, when I find love again, I'll have a better plan for us. Hey, yo, I'm not ashamed, 'cause everybody has a heart that's made to break. Hey, yo, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes. Next time, I swear I'll change.
Torniamo con la nostra ospite che abbiamo oggi a Mille Voci, Anna Bernasconi, collega, giornalista e regista del nostro magazine televisivo d'approfondimento Falò, il magazine del giovedì sera. Anna, una domanda che volevo farti, ma qualcuno anche del nostro pubblico, tra i nostri ascoltatori, l'ha posta: la lingua, che lingua parlavi nei campi di prigionia nel nord della Siria?
Beh, con le donne europee chiaramente
la
le nostre
lingua.
Lingue, quindi francese, inglese a seconda, e invece con tutto il resto delle persone si parla curdo o arabo, e lì io ero chiamarlo fixer forse è riduttivo, è una persona curda da cui eravamo anche ospiti, e che ha fatto che mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione di questo servizio, e che quindi traduceva. Lui poi parlava perfettamente tedesco e traduceva dall'arabo e dal curdo.
Ci si può fidare?
Assolutamente sì.
Sì, del
assolutamente
contenuto?
Sì. Sì, assolutamente sì. Poi chiaramente una volta rientrati in Svizzera, le interviste per poterle tagliare, eccetera, le abbiamo fatte ritradurre nuovamente, ecco. Ma questa figura è stata, oltre la lingua, è stata anche una persona che ci ha permesso di entrare nelle situazioni, di poter ottenere la fiducia, perché è chiaro, quando sei in un posto solamente per 2 settimane non puoi pensare di avere la fiducia, lì non ti conosce nessuno. Quindi hai bisogno di questi tramiti che garantiscano per te.
Donatella Rovera, buongiorno anche a lei, benvenuta, grazie
buongiorno.
Per essere con noi oggi. Lei è spesso ai nostri microfoni radio e televisivi, è stata anche ospite recentemente di Mille Voci, abbiamo parlato del Festival dei Diritti Umani. Donatella Rovera lavora per Amnesty International Svizzera ed è investigatrice specializzata in scenari di guerra e crisi dei diritti umani. Quindi anche lei conosce bene i campi profughi e i campi di prigionia. La sua attività per Amnesty in che cosa consiste però concretamente?
Io lavoro all'unità di crisi al headquarters di Amnesty qui a Londra, e faccio investigazioni su violazioni di diritti umani gravi, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Sul terreno faccio questo da più di 20 anni, lavoro quasi esclusivamente in Medio Oriente ed Africa, perché preferisco lavorare in zone dove non ho bisogno di traduttori, perché penso che si perde moltissimo se non si può comunicare direttamente, quindi questa è una mia scelta. E in Siria particolarmente ci lavoro da molti anni, ho passato tanto tempo solo negli ultimi 2 anni, da dopo la ripresa da quello che era territorio controllato dall'ISIS, ho passato molti mesi negli ultimi 2 anni in queste zone per investigare violazioni di diritti umani commesse da tutti. E però appunto il mio lavoro in queste zone è data da molto prima. Ho passato molto tempo in Siria nel 2012-13 e negli anni precedenti, prima dell'insurrezione, quindi quando le zone erano sotto controllo delle forze governamentali.
Donatella Rovera, la premessa per fare il suo lavoro è capire immediatamente chi sono i buoni e chi sono i cattivi, oppure no?
La premessa della premessa è che io in più di 20 anni di lavoro sul terreno in situazioni di guerra e di conflitto non ho mai trovato un conflitto dove ci sono i buoni e i cattivi. Ci sono i civili che generalmente non hanno scelto la situazione alla quale si trovano a subire, e ci sono coloro, le varie parti armate, che possono essere forze governamentali o gruppi armati, e non ho mai trovato una situazione dove ce n'erano che non commettevano violazioni di diritti umani. Chiaramente poi c'è una questione di livello, a che livello, però non c'è il buono e il cattivo, non c'è il bianco e nero. Ci sono gradazioni che vanno dal grigio al nero, e ci sono i civili che sono intrappolati in queste situazioni e che non possono scegliere. E questo vale per tutte le situazioni, anche per la situazione nel nord della Siria, dove le forze curde anche loro hanno commesso e commettono violazioni di diritti umani gravi. Una situazione che è venuta ad aggraffarsi su conflitti intercomunitari che durano da decenni, perché abbiamo una situazione dove c'è una popolazione mista, ci sono ci sono arabi, ci sono curdi, ci sono turcmani, ci sono religioni diverse, ci sono comunità diversi, e il loro comportamento poi varia gli uni verso gli altri dipendendo da molti fattori, quindi non c'è il bianco e il nero, non c'è il buono e il cattivo.
Donatella Rovera, chi commette delle violazioni dei diritti umani, e lo abbiamo detto, sono tanti quelli che commettono in noi purtroppo ancora violazioni dei diritti umani, si rendono conto, grazie al lavoro di Amnesty International, c'è la possibilità poi di intervenire, di far cambiare, diciamo così, modi a queste persone?
Sì, chiaramente la mobilizzazione a livello locale e a livello internazionale per far pressione sulle varie parti dei conflitti per indurli a cessare di commettere violazioni dei diritti umani, per indurli a cambiare modus operandi.
A non ripetere gli stessi errori.
Non ripetere gli stessi errori. È chiaro che qua, della situazione di cui si sta parlando nel nord-est della Siria, uno delle parti di questo conflitto, che era ISIS, era veramente un gruppo che era refrattario a questo tipo di pressioni, questo lo dobbiamo dire, perché a loro non soltanto non importava nulla dell'opinione internazionale, però pubblicizzavano i loro crimini in modo insomma, se ne vantavano, possiamo dire.
Certo, quindi era la loro ragione di vita, ecco, insomma.
Certo, certo.
Ecco, in questi casi qui c'è modo di intervenire, lasciate perdere, non perdete tempo?
No, assolutamente non si può lasciar perdere, perché giustamente per quello che io ho passato molto tempo negli ultimi anni sul terreno a documentare le violazioni gravi, crimini di guerra, crimini contro l'umanità commessi da tutti e anche da ISIS, perché giustamente queste persone che sono ora detenute in prigioni e in campi in quella zona, con un disinteresse svergognato della comunità internazionale, perché sono detenuti alcuni di loro da più di 2 anni e la comunità internazionale non ha fatto nulla per stabilire un meccanismo internazionale per processarli, che è quello che ci vuole, perché queste sono persone che vengono da paesi diversi, che hanno commesso crimini in territori diversi e le cui vittime si trovano in territori diversi, perché per esempio abbiamo persone che sono venuti da vari paesi, che sono passati in Iraq e in Siria e hanno commesso crimini per conto di ISIS in Iraq e in Siria, e le loro vittime, se prendiamo per esempio le donne yazidi che sono state rapite e sottomesse a stupri di massa, questi crimini sono stati commessi tanto sia in Iraq che in Siria. Alcune delle vittime sono ora presenti in altri paesi, quindi per assicurare giustizia per le vittime e perché i criminali debbano rendere conto delle loro azioni, ci vuole un sistema, un tribunale internazionale. E nessuno ha avuto l'interesse, se pensiamo ai nostri governi, i governi europei, occidentali per esempio, ma non solo, perché queste persone sono andate da tutto il mondo, sono partite per andare in Iraq e in Siria, e quindi questo disinteresse, e adesso vediamo che la situazione è precipitata con i cambi politici e militari che stanno avvenendo in questa zona, però insomma questo è un problema che non si doveva aspettare adesso per iniziare a risolverlo. Chiaramente è un problema che avrà bisogno di molto tempo, però questo disinteresse è particolarmente particolarmente scandaloso, direi.
Certo, Anna Bernasconi, il concetto crimini contro l'umanità nei campi di prigionia nel nord della Siria, dove ci sono appunto le donne e i bambini dell'ISIS, queste donne come reagiscono di fronte al concetto i vostri uomini hanno commesso dei crimini contro l'umanità?
Alcune ne sono consapevoli, altre meno, c'è un diverso grado di consapevolezza, di interpretazione di che cos'è. È chiaro che poi hanno il loro punto di vista. Quello che è assolutamente importante è questo totale disinteresse della comunità internazionale di giudicare di sostenere lì dei processi, un sistema giudiziario, oppure di istituire un tribunale internazionale. Lì nessun paese ha preso la responsabilità di fare una scelta di questo tipo, e a fronte proprio anche del rischio di perdere delle prove anche importanti dei crimini commessi, di perdere i testimoni, di perdere la possibilità di fare dei giusti processi. Ecco.
Di religioni avete parlato con le donne? Della loro religione islamica?
Sì, certo.
E la reazione?
Dipende. Allora, appunto, ci sono, parlo delle occidentali con cui ho avuto modo di parlare, ho parlato con delle donne che avevano deciso che avevano capito, che si erano pentite, se vogliamo. Inizialmente per tutti c'è stato il richiamo di propaganda e del lavoro sul terreno in cui l'ISIS è stata molto capillare nel fare, e quindi di poter praticare il vero Islam, quindi di questo sogno di arrivare in una terra dove poter finalmente praticare il vero Islam, che nei propri paesi non era precluso. Ecco, hanno lavorato molto di propaganda in questo senso, quindi alcune donne poi avevano capito, però bisogna dimenticare che anche sono partite, magari per esempio la donna svizzera di Losanna, è vero, si è pentita, però io questo gli ho chiesto: ma tu sei partita in un momento in cui l'ISIS non si poteva mentire, aveva già pubblicato dei video di decapitazione dei giornalisti, ecco. Quindi erano consapevoli al momento della partenza, ma poi hanno capito. E poi ci sono invece delle donne assolutamente ancora molto convinte e
radicalizzate,
sì.
Chiara Proietti d'Ambra è un'altra giornalista e noi la vogliamo coinvolgere. Buongiorno, benvenuta Chiara.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Buongiorno. Chiara Proietti d'Ambra è giornalista della trasmissione televisiva d'approfondimento Piazza Pulita, in onda sulla 7. Sicuramente molti di voi di tanto in tanto la seguiranno. Chiara è stata a Lesbo, isola greca di frontiera, separata dalla costa turca da soli 10 km di mare. Quest'anno, lo ricordiamo, in Grecia sono arrivati più di 45.000 profughi. Io ho visto il servizio, ho visto il tuo documentario, Chiara Proietti. Tu dici chiaramente, ma soprattutto lo dice chi ci vive, che morire è l'inferno. Un inferno sovraffollato, fatto di tende arrangiate, rifiuti abbandonati e servizi insufficienti. Morire è il campo profughi sull'isola greca di Lesbo, dove 13.000 persone cercano davvero di sopravvivere sognando l'Europa. E dalle tue immagini davvero emerge una situazione catastrofica, al limite del collasso.
Sì, è così. Oggi, come dicevi, ci sono 13.000 persone in un campo che ne potrebbe contenere 3.000. Io era da tanto che volevo andare a Lesbo, perché la situazione non è nuova, non nasce oggi. Diciamo che però negli ultimi 4 mesi dall'estate siamo passati da 6.000 persone all'interno di questo campo a 13.000, cioè da giugno a settembre. E questo perché appunto ci sono sbarchi quotidiani, arrivano 500-600 persone al giorno dalle coste turche, e le persone che arrivano sono bloccate all'interno dell'isola di Lesbo, nel senso che possono muoversi, per cui dal campo possono muoversi nel centro della città, ma in seguito anche all'accordo che c'è stato con la Turchia, tra Europa e Turchia, il campo di Moira è un hotspot. Quindi è un luogo in cui i migranti arrivano e devono rimanere lì, per cui questo è il problema. Cioè, il problema è che le persone chiedono, così come chiedono le ONG che sono lì presenti, i Medici Senza Frontiere, di essere spostati quantomeno nella Grecia continentale. e questo sta succedendo, succede a rilento, e in più ci sono dei numeri talmente grandi che servirebbe un intervento, cioè la Grecia non ce la fa da sola a gestire questa situazione. Lì in questo momento ci sono anche, c'è Frontex, c'è l'agenzia per il controllo delle frontiere, che insieme alla guardia costiera greca, in quei giorni c'era anche la guardia costiera italiana e quella inglese, controllano il tratto di mare tra Turchia e Grecia, eseguono, la guardia costiera turca fa i respingimenti e in più appunto quelli comunque sono campi finanziati dall'Unione Europea, per cui diciamo che è un problema che riguarda tutti,
certo.
È uno Stato europeo e quindi...
È un campo, quello di Moria, dove al momento vive un numero di persone 4 volte superiore a quello consentito, e poi lo si diceva nel servizio, nel documentario, che i bambini di Moria, ma lo si vedono anche, sono tanti e sono tutti molto spaventati, sono terrorizzati, sono sguardi davvero inquietanti, disegnano bombe, mostrano segni di autolesionismo, quello è un altro enorme grave problema, e insieme ai genitori aspettano di sapere cosa ne sarà di loro, ma ci vorrà un anno, almeno un anno, prima che le domande di asilo vengano esaminate. E poi la loro vita all'interno di questi campi, oltre che essere una vita di vera e propria sopravvivenza, è una vita di file costanti per avere un sacchetto dove c'è un po' di pane da mangiare.
Sì, a me devo dire che la cosa che mi ha colpito maggiormente arrivando lì è la presenza dei bambini, cioè la quantità di bambini. Il 40%, ho scoperto dopo, delle persone che sono lì sono minori, di cui tra l'altro 1000 non accompagnati. E l'altra cosa, la seconda cosa che mi ha colpito è che lì ci sono 2 medici che girano nel campo ufficiale, e l'unico presidio che c'è clinico è quello di Medici Senza Frontiere, perché l'ospedale dell'isola non è in grado di rispondere a tutti i casi che ci sono, ma parlare anche con gli operatori che lavorano lì, che sono gli psicologi, i medici senza frontiere, è stato per me abbastanza scioccante, perché gli stessi, ho parlato con psicologi che mi hanno spiegato che quotidianamente si vedono casi di bambini che tentano di farsi del male da soli, si tagliano, addirittura tentano il suicidio, e io credevo che vedere, rendersi conto di ciò, vederlo con i propri occhi fosse una cosa difficile. In realtà sono stata in fila un giorno davanti alla clinica e i genitori venivano da me a mostrarmi i segni che si fanno i loro figli da soli, perché tra l'altro lì c'è un bisogno molto molto forte di parlare, di essere ascoltati. Io non ho avuto nessun tipo di problema a girare con il mio collega e con la telecamera, anzi sono persone che si sentono dimenticate da tutti, per cui nel momento in cui vedono un interesse
sono ben contente di potersi esprimere, ma sono 13.000, tu l'hai detto bene nel servizio, i 13.000 ultimi, gli ultimi disperati. Elisabeth Camozzi sta seguendo in regia la trasmissione.
Sì, allora, buongiorno da parte mia, devo dire che sono molto provata, molto toccata, come tanti ascoltatori e ascoltatrici, da tutte queste vostre testimonianze. Arrivano per esempio per Anna Bernasconi, tanti complimenti, tanta forza anche appunto dal pubblico. Qualcuno dice: ammiro la tua grande sicurezza e il grande coraggio di poter affrontare ciò che stai raccontando. E poi dei complimenti appunto per la semplicità e l'onestà giornalistica anche nel raccontare questi drammi e gli effetti di queste guerre. E poi c'è una domanda, no? In questo senso qualcuno chiede: vedere l'orrore in faccia, quanto, come cambia, ti ha cambiata, Anna?
Sì, cambia sempre, è sempre un tassello in più nel conoscere l'orrore. Purtroppo fa parte del mondo, fa parte tantissimo della nostra realtà, e ogni volta, in ogni situazione, è un tassello in più di comprensione.
Lo chiedo anche alla collega della Sette di Piazza Pulita, Chiara Proietti D'Ambra, che cosa vuol dire vedere l'orrore in faccia, confrontarsi con situazioni che si vedono bene dal servizio, sono davvero raccapriccianti, sporcizia, una situazione veramente di degrado profondo, sconfortante, tremendo, incredibile.
Ma io devo dire che per me è stato particolarmente cioè emozionante e anche difficile, perché io per metà sono greca, quindi non è vedere che succede, che queste situazioni ci sono in un paese che mi è vicino e che fa a tutti gli effetti parte dell'Unione Europea, è stato a tratti anche rivoltante. Lo stesso il mio collega, il filmmaker che era con me, l'ho visto, che è una persona abituata a riprendere queste cose, l'ho visto varie volte in difficoltà, perché io sono tornata, torni con tante riflessioni, tra cui il fatto che le persone con cui hai parlato, lì sono soprattutto afghani e siriani, sono persone che quando ti raccontano la vita che avevano prima, non fai fatica ad immedesimarti, cioè nel senso che io ho conosciuto insegnanti, farmacisti, persone anche che avevano studiato molto, cioè che potevano avere una vita simile alla mia.
Il rapper.
E quindi il rapper, esatto, quel ragazzo sì. Fantastico. E quindi non ti viene, a parte allora capisci che l'unico modo che hai per aiutarli in quel momento è raccontare nel modo più onesto e anche senza filtri, cioè facendo vedere veramente le condizioni vere in cui vivono, lo schifo in cui vivono quotidianamente, perché un conto è vederlo per noi per 4 giorni, un conto è pensare di stare lì per 2 anni, cioè che vuol dire per avere il cibo fare ogni giorno 3 volte al giorno 2 ore di fila, 3 ore di fila, usare i bagni dove ci sono, cioè, gli escrementi per terra,
un bagno per 70-80 persone.
Sì,
pazzesco. Sì. Elisabeth.
Sì, un'altra domanda che è arrivata, che possiamo appunto rivolgere ad entrambe, magari comincerei da Anna, è: cosa ti ha spinta a decidere di documentare le situazioni tragiche e drammatiche come sono quelle della guerra e non altri temi? Perché la guerra? Perché andare lì e documentarla e raccontarla?
Fa anche altri temi, Anna.
Sì,
si occupa anche d'altro. Certo. Però perché lì?
Beh, al momento in cui io sono partita, ho deciso di proporre di andare nel nord della Siria, lì c'era proprio il problema dei prigionieri dell'ISIS, e questo lo trovavo una situazione estremamente interessante, proprio perché tutti ci siamo occupati tantissimo dell'ISIS, dello Stato Islamico, ma questi erano gli effetti, questi sono gli effetti, cioè la mole di persone chiuse in un limbo anche giuridico, fisico, cosa si poteva fare, cosa si doveva fare con queste persone che erano state catturate, quindi sconfitte, ma cosa si doveva fare con queste persone? Il fatto che queste persone fossero addossate sulla responsabilità delle persone che le avevano sconfitte, questa era una situazione a livello internazionale assolutamente interessante e unica, quindi è stata, il mio interesse è stato spinto proprio nell'analizzare.
Ma è un modo anche per poter cambiare poi le cose? Cioè un intento tuo è anche quello? Mostro questi orrori con l'intento forse anche di fare qualcosa? Di essere parte di un cambiamento?
Non lo so, penso che il nostro lavoro sia più che non sia di dare informazione, quindi innanzitutto cercare di comprendere al meglio delle situazioni che sono molto complicate, è già un compito difficilissimo
quello.
E cercare di quello, sì, e penso che questo poi possa fare il cambiamento in fondo.
Chiara Proietti D'Ambra, velocissimamente in chiusura, il nostro, soprattutto il vostro lavoro aiuterà a cambiare qualcosa?
Io penso assolutamente di sì, se no non lo farei. Sì,
speriamo.
Sì, sì. Sì. Cioè, anzi, se ti posso dire, nel corso del tempo ci siamo occupati, ma non solo io, ci siamo occupati delle storie in Italia, anche per esempio penso a alcune storie di lavoro che poi hanno portato a un cambiamento, quindi sì.
Bene, grazie mille dunque a Chiara Proietti d'Ambra, giornalista della trasmissione televisiva d'approfondimento Piazza Pulita in onda sulla 7. Grazie mille anche a Donatella Rovera di Amnesty International, grazie alla signora Rovera per il lavoro che fa importante per quanto riguarda la violazione dei diritti umani. Anna Berlasconi, grazie mille anche a te per essere stata con noi, per la tua testimonianza davvero forte, davvero interessante, di donna coraggiosa che ha fatto un lavoro molto molto importante. Grazie Anna, buona continuazione, buon lavoro. Grazie a voi che ci seguite ogni giorno a Mille Voci. Noi ritorniamo tutti i giorni alle 11, quindi mi raccomando, domani l'appuntamento è ancora con un'altra edizione di Mille Voci, sempre a partire dalle 11. Da Antonio Bolzani, buona giornata e buona continuazione di ascolto.